Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo di nuovo le nostre Bibbie questa mattina a Matteo capitolo 18. E questo è il nostro studio continuo del Vangelo di Matteo ed in particolare del 18° capitolo che abbiamo intitolato La somiglianza del credente ai bambini. La somiglianza del credente ai bambini. Ed una delle cose che abbiamo imparato in questo capitolo è che i credenti hanno bisogno di essere perdonati come i bambini. Uno dei grandi elementi dell'insegnamento in questo passo è proprio l'insegnamento sul perdono. Ricorderete che abbiamo visto che entriamo nel regno come bambini, dobbiamo essere curati come bambini, dobbiamo essere protetti come bambini, dobbiamo essere disciplinati come bambini. E poi il passo conclude con una grande lezione sul fatto che dobbiamo essere perdonati come bambini. E così il nostro Signore ci sta istruendo riguardo al perdono. Ora c'è un versetto chiave che forse dovreste scrivere nel margine della vostra Bibbia, proprio lì all'altezza di Matteo 18, versetto 21 e seguenti, e quel versetto è Efesini 4:32, perché quel solo versetto riassume l'intento di questo passo. Dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Un grande comandamento al perdono, dal momento che Dio ha perdonato così tanto. Questo è l'intento dell'insegnamento del passo che guarderemo insieme questa mattina. Però prima di guardare al passo, voglio semplicemente darvi un paio di illustrazioni per orientare il vostro pensiero lungo la linea del perdono. Questa settimana mi è capitata tra le mani una lettera che è stata mandata recentemente al dottor James Dobson da una bambina. E la lettera diceva questo: caro dottor Dobson, ho 10 anni ed ho un problema. C'è un uomo che sta cercando di dividere la chiesa. È il papà della mia migliore amica. Ora, a causa sua, mia mamma non mi lascia parlare con Faith. Ne ho parlato con lei di questa cosa. Lei ed io non capiamo perché non possiamo stare insieme, siamo turbate. Perché stanno litigando? Le loro risposte non ci bastano. Solo perché loro litigano non vuol dire che anche noi dobbiamo farlo, oppure sì? Sono completamente confusa. Tutto quello che so è che Faith ed io siamo amiche ed i nostri genitori non lo sono. Per favore, aiutaci a trovare una risposta. Con affetto, Karen. Cristiani che non riescono a perdonarsi a vicenda e che stanno devastando la vita dei loro figli? Qualche tempo fa il Los Angeles Times pubblicò un articolo interessante con il titolo che diceva: una coppia incontra e perdona l'assassino della figlia. E l'articolo diceva: amiamo questa persona speciale dal profondo del nostro cuore, disse la signora Bristol dell'uomo che aveva assassinato sua figlia. La minuta casalinga di Dearborn, del Michigan, confessò di essere un po' nervosa mentre parlava ad un gruppo di detenuti nella cappella del carcere della California Men's Colony. Lei e suo marito Bob avevano guidato per circa 3.200 chilometri per vedere questa persona speciale, Michael Keyes, che era stato condannato per l'omicidio della loro figlia Diane. Il corpo di Diane, che allora aveva 20 anni, fu trovato nella zona di North Park a San Diego e stava vendendo enciclopedie porta a porta quando fu rapita e strangolata. I Bristol dissero che Dio li aveva guidati in una missione di perdono, cosa che spinse amici e parenti a scuotere la testa perché non riuscivano a capire. Non coviamo odio né vendetta, disse la signora Bristol ai 60 prigionieri sabato sera. Sappiamo che Dio può trarre qualcosa di buono da questo dolore. La signora Bristol disse che quando lei e suo marito ricevettero la notizia devastante che la loro figlia era stata violentata e brutalmente assassinata, fu come un coltello conficcato nella profondità della loro anima. Ebbero la reazione normale umana di dolore ed angoscia. Keyes, che inizialmente aveva ammesso ai Bristol di non capire fino in fondo il loro gesto, disse ai suoi compagni di prigionia che persone come i Bristol danno significato alla parola perdono. Poi, soffocato dalle lacrime e dell'emozione, Keyes si girò verso i Bristol e disse: «Che Dio vi benedica, amici», e gettò le braccia intorno ad entrambi. «Ciò che ci renderebbe più felici», disse la signora Bristol, «sarebbe vederlo accettare Gesù Cristo». Il giudice di San Diego, che condannò Keyes all'ergastolo, disse che Keyes era astuto, calcolatore e spietato, il killer più crudele che abbia mai incontrato nella mia carriera. La signora Bristol disse: «Noi vediamo quest'uomo come una persona di valore e di dignità e siamo interessati a lui come persona, non per ciò che ha fatto, ma per ciò che può diventare». Che storia di perdono, non è vero? E perché mai ci sono estremi così forti nella capacità di perdonare? Da una parte, una madre che perdona un criminale empio senza Dio per lo stupro e l'assassinio di sua figlia, e dall'altra parte due cristiani in una chiesa che sono incapaci di perdonarsi piccole differenze. Il perdono a volte ci viene così difficile se viviamo nella carne. Ora, il nostro Signore in questo passo ci aiuterà a comprendere l'importanza del perdono. Non dovrebbe dividere chiese. Tutti noi dovremmo essere come la signora Bristol. Non dovrebbe mai esserci in una chiesa quel tipo di mancanza di perdono che distrugge relazioni, famiglie e l'unità della chiesa stessa. E scopriremo insieme l'insegnamento del nostro Signore a questo riguardo, mentre guarderemo di nuovo a questo passo così importante. Permettetemi di rivedere molto velocemente il fatto che la domanda sul perdono appare al versetto 21 e questo introduce il soggetto. Pietro disse: «Quante volte mio fratello peccherà contro di me ed io lo perdonerò?» Questa è la domanda. L'estensione del perdono arriva al versetto 22 ed il Signore disse 490 volte, e con quello intendeva dire una quantità illimitata di volte, senza fine, continuamente. E così abbiamo visto la domanda sul perdono ed abbiamo visto anche l'estensione del perdono e poi abbiamo anche parlato, abbiamo discusso l'effetto del perdono. Abbiamo guardato Matteo capitolo 6, versetti dal 12 al 15, dove il Signore dice che se non vi perdonate a vicenda, egli non vi perdonerà. E così abbiamo visto la domanda sul perdono, l'estensione del perdono, l'effetto del perdono. E poi siamo arrivati all'esempio del perdono che comincia al versetto 23. E l'esempio del perdono è una parabola ed è di fatto una parabola magistrale, carica di grandi verità, ed è rivolta ai discepoli, e questa mette in guardia loro e noi contro il peccato della mancanza di perdono. Guardate il versetto 23 e lasciate che vi ricordi come comincia la parabola. «Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi». Il regno dei cieli, la sfera del dominio di Dio, il regno della grazia, nel regno della grazia, dove Dio è sovrano, egli chiama gli uomini a render conto. Egli chiama gli uomini a mostrargli dove si trovano rispetto ai privilegi che sono stati dati loro, da lui stesso. Ed abbiamo visto che questo re è Dio e che questo servo è un uomo al quale è stato dato un certo privilegio. Sarebbe stato, in termini del tempo del nostro Signore, un satrapo, un governatore provinciale. E gli era stato affidato un intero territorio di responsabilità nel quale egli raccoglieva le tasse che poi dovevano essere consegnate al re per il funzionamento del regno. E periodicamente il re fa un rendiconto di coloro ai quali ha dato quella responsabilità ed egli è illustrativo di ogni uomo a cui è stato dato un privilegio divino, ogni uomo che ha ricevuto da Dio la vita ed il respiro, che ha ricevuto da Dio tutte le facoltà, che ha ricevuto da Dio la verità nel suo cuore, la verità che lo circonda. Ogni uomo in un certo senso è dunque un amministratore di ciò che Dio gli ha affidato ed ogni uomo sarà portato in un tempo e a volte in più tempi davanti a Dio per rendere conto di quelle amministrazioni, di quelle responsabilità. Ed abbiamo sottolineato che questo è il tempo di convinzione, non è il momento del giudizio del grande trono bianco o qualcosa del genere, no, è semplicemente il momento in cui Dio chiama gli uomini a rendere conto della loro vita. Sarebbe molto parallelo a Romani 7 dal 7 al 13, quando Paolo fu messo faccia a faccia con la realtà della legge di Dio e fu convinto del suo venir meno e così fu attirato al Salvatore. È il tempo della convinzione. È il tempo di Giovanni 16, quando lo Spirito convince quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E così Dio, il Re, chiama gli uomini a render conto. Li porta davanti a sé mediante la convinzione, attraverso la predicazione della parola, la lettura della Bibbia, la testimonianza di cristiani o una combinazione di una o di tutte queste cose. E quindi gli uomini vengono portati a confrontarsi con la realtà del fatto che hanno un debito verso Dio. Vengono portati alla convinzione. Ora, il versetto 24 ci parla di un individuo in particolare. E, avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli doveva miriadi di talenti. Ed il termine qui serve ad indicare una somma incalcolabile. Un ammontare impagabile. Abbiamo parlato di questa cifra la volta scorsa e non tornerò di nuovo su questo, ma basta dire che è una miriade, e questo è il termine più elevato nella lingua greca per parlare di numerazione. L'ho suggerito, quando abbiamo studiato quel versetto, che sarebbe un po' come dire miliardi di talenti. È una quantità illimitata che va oltre ogni espressione, oltre ogni possibilità di pagamento. Questo era un uomo che fu portato davanti a Dio, che fu convinto di un debito. Tra l'altro il debito è il peccato, è impagabile, incalcolabile. Il versetto 25 dice, poiché non aveva nulla da pagare. Questo è l'uomo davanti a Dio, davanti al suo peccato, sapendo di non avere alcuna risorsa per pagarlo. È una somma impagabile per cominciare e lui non ha nulla con cui anche solamente iniziare a pagarla. E così dice che il re ordinò che fosse venduto lui, sua moglie, i suoi figli e tutto ciò che possedeva e che si facesse il pagamento. L'intera somma non avrebbe mai potuto pagare la quota, era troppo grande, l'uomo non aveva risorse per poter pagare l'intero ammontare, ma tutto ciò che si poteva pagare sarebbe stato pagato, e questa era una consuetudine pagana, vendere tutta la famiglia come schiava, vendere tutto ciò che si possedeva, in modo che qualunque ricavo si potesse ottenere da quella vendita potesse essere usato per compensare il debito un pochino. Ora, il principio quindi è chiaro, gli uomini vengono portati davanti ad un Dio santo e devono rendere conto dell'amministrazione della vita, del respiro e della verità che hanno ricevuto, che è stata data loro. E da quel punto saranno convinti di un debito di peccato che non potrebbe mai e non potrà mai essere pagato, troppo grande per essere pagato, e loro non hanno alcuna risorsa per pagarlo. E francamente Dio ha il potere di consegnarli al giudizio dell'inferno. E benché gli uomini non possano pagare l'intera somma, passeranno per sempre la loro vita, la loro eternità all'inferno a pagare ciò che non potranno mai pagare. E vi ho fatto notare che gli uomini non saranno in grado di estinguere il debito, nemmeno l'inferno, per questo l'inferno è eterno, ma ci resteranno lì per sempre pagando tutto ciò che potranno pagare. E così questa è una sentenza terribile, ma giusta, perché il debito è reale e l'uomo aveva frodato il re. E poi l'uomo segue l'unica strada che gli rimane, notate il versetto 26. Il servo, dunque, si gettò a terra. Ora, qui abbiamo un uomo prostrato. Qui abbiamo un uomo umiliato, qui abbiamo un uomo spezzato, rotto, qui abbiamo un uomo che sa di trovarsi sull'orlo del giudizio e si prostra davanti a Dio e dice: Signore, e così riconosce la sovranità del re su di lui, abbi pazienza con me ed io ti pagherò tutto. Riconosce il suo debito, riconosce che è un debito realmente contratto, nel senso che davvero lo deve, riconosce la giustizia della sua sentenza, non discute la giustizia, non dice che è un qualcosa di ingiusto, dice semplicemente: ti prego, abbi pazienza e ti pagherò tutto. Ora, io credo che questa sia la convinzione pre-salvezza. E, solo come nota, l'abbiamo sottolineato la volta scorsa, ma il motivo per cui l'uomo dice pagherò tutto è che in realtà non comprende l'enormità del suo peccato, e non credo che alcun uomo veramente la comprenda fino in fondo. Non è affatto insolito che persone portate in momenti di profonda convinzione riguardo al loro peccato, persone messe faccia a faccia con Dio e con il fatto di essere venute meno alla sua gloria, vogliono dire: Dio, abbi solamente un po' di pazienza, fammi solamente superare questa cosa qui, ti prometto che sarò meglio, farò meglio, andrò in chiesa, ti darò la mia vita, farò tutto quello che posso. È una reazione molto comune. Per esempio, la vita va avanti, apparentemente senza incidenti, e poi succede una situazione molto molto grave in famiglia, forse uno dei figli si ammala con una malattia terminale, o qualcuno muore in un incidente o quello che sia, oppure forse muore il coniuge, o gli viene diagnosticato un cancro terminale, una malattia cardiaca, oppure si perde il lavoro, oppure si subisce un terribile incidente, o magari una persona si trova in una situazione di grande angoscia, in guerra, una situazione pericolosa che è perduta in se stessa, o quello che sia. E nel mezzo di quella circostanza estrema, a volte le persone vedono la bancarotta della propria vita e vengono portate faccia a faccia con la convinzione: Dio lì può permettere che il Vangelo venga loro in mente, possono essere messi a confronto con la legge di Dio, con la verità di Dio che magari riaffiora dalla memoria del passato, ed in quel momento non è affatto insolito che le persone dicano: se solo mi fai uscire da questa situazione, se solo mi aiuti, farò tutto quello che vuoi, Dio. Ed in realtà stanno dicendo: abbi un po' di pazienza e pagherò tutto, e veramente non comprendono né l'enormità del loro peccato né il fatto che non possono pagarlo da loro. Ma c'è una vera contrizione, e c'è un vero dolore, e c'è una rottura reale, interiore, e lo vedo anche in quest'uomo. Ed il motivo per cui lo vedo è perché il versetto 27 è lì, e questa è la chiave dell'intera parabola. Allora il Signore di quel servo, mosso da compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, questa è la chiave per interpretare la parabola intera. L'uomo fu lasciato andare. Questo significa che non aveva più alcuna responsabilità di pagare quel debito, nessuna, che non avrebbe mai dovuto pagare quel debito, fu liberato da quel debito. Ora, questo significa che quell'uomo non sarebbe mai andato all'inferno a scontare quello che si poteva scontare nell'eternità. L'uomo fu liberato da quell'obbligo. Poi, in secondo luogo, fu perdonato. Fu liberato da dover fare qualunque cosa e poi il re fece tutto. Semplicemente lo perdonò. Ora, io credo che questa debba descrivere la grazia salvifica di Dio. L'uomo fu sciolto da ogni obbligo ed è completamente perdonato. Qualunque altra cosa si trovi nella parabola che potrebbe essere poco chiara, questo a me sembra chiarissimo. Non riesco a vedere come si possa interpretarlo in altro modo se non dicendo che l'uomo fu liberato dal debito e perdonato, e questa è l'essenza della salvezza. Il re stesso assorbe la perdita. Ed è esattamente così che avvenne sulla croce di Cristo, perché fu sulla croce di Cristo che Gesù, nella sua stessa carne, assorbì la perdita. Fu lui stesso a pagare il prezzo per il vostro peccato e per il mio. E così Dio assorbe la perdita, Dio subisce la conseguenza, Dio paga egli stesso il prezzo che non avrebbe mai potuto essere pagato. E così qui io vedo in quest'uomo gli elementi del vero ravvedimento e della contrizione genuina, ed anche se non comprende l'enormità del suo peccato, e anche se non comprende veramente che tutto è interamente per grazia, Dio vede nella sua rottura un ravvedimento autentico e gli dà ciò di cui ha così disperatamente bisogno, lo libera da ogni responsabilità di pagare il debito da sé e gli perdona il suo peccato. Ora, potreste essere, come ho detto, confusi riguardo ad altre parti della parabola, ma non c'è bisogno di essere confusi su questa. Ed una volta che fissate questo punto, avete il resto della parabola interpretato. Quindi, se volete prendere la vostra matita e potete scrivere, o la vostra penna, potete cerchiare la parola condonò o perdonò. Questa è l'essenza di ciò che il Signore sta insegnando qui. Ora, tutto questo l'abbiamo visto come comprensione iniziale della parabola. Ed adesso passiamo al versetto 28 ed andiamo al messaggio principale. Tutto questo era solamente il fondamento. Guardate il versetto 28. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva a lui 100 denari. E messogli le mani addosso, lo prese per la gola dicendo: paga quello che devi. Questo è incredibile. È assolutamente assurdo. Potreste dirvi: quanto in fretta si è dimenticato di ciò che gli è appena stato perdonato? Quanto in fretta ha dimenticato la compassione che ha ricevuto dal suo Signore? Quello stesso servo, e l'enfasi è proprio lì, quello stesso servo che era appena stato cosa? Perdonato, quello stesso, il perdonato, uscì e trovò, in altre parole, l'idea è che stesse cercando qualcuno, non era un episodio inatteso, non si è imbattuto in quell'uomo così a caso, era lì fuori a cercarlo. E chi è che era? Notate, uno dei suoi conservi. E qui ci viene presentata una parola che penso abbia significato nella parabola, sundulon, un conservo. E penso che questo identifichi quest'uomo come un altro che era stato perdonato, un altro che faceva parte della famiglia. Così il Signore quindi porta la parabola dentro la famiglia di coloro che sono compagni di Cristo, che fanno parte della comunione. E credo che nella parabola qui descriva un fratello cristiano. È usato in modo coerente così nel resto della parabola, nelle 4 volte in cui compare. Quindi trova un altro conservo, non semplicemente un altro servo qualunque nel mondo, ma uno che serviva lo stesso re, uno che era un conservo. E penso che questo possa essere visto come un termine che identifica i credenti in questa parabola. Ora, quest'altro servo non era necessariamente dello stesso rango, forse lavorava sotto questo primo servo. Può darsi che il primo fosse un governatore provinciale, quest'altro fosse uno degli esattori delle tasse locali, ma entrambi servivano lo stesso re. E ciò che accade è veramente assurdo, è semplicemente incredibile. Va, trova l'uomo, gli mette le mani addosso, lo prende per la gola, per il collo, letteralmente il greco dice si mise a strangolarlo, dicendo che cosa? Pagami quello che mi devi. Ora lasciate che vi dia per un momento un piccolo pensiero interpretativo. Se quest'uomo non è un vero cristiano, come alcuni vorrebbero farci credere riguardo a questa parabola, se quest'uomo non fosse un vero cristiano, allora tutta la parabola, nel suo contesto, crolla. Perché la forza dell'intera parabola è che qui c'era un uomo che era stato pienamente perdonato, giusto? E poi uscì e non volle perdonare. Ora, se togliete il perdono iniziale, diciamo che non era veramente legittimo e che non era veramente stato perdonato, allora tutta la parabola non ha senso, perde completamente il suo significato. Non ci aspettiamo che perdoni se non era stato perdonato, non ci aspettiamo che agisca come Dio agisce se non ha Dio nel cuore, non ci aspettiamo che faccia ciò che Dio ha fatto se non sa che Dio l'ha fatto o se Dio non l'ha fatto. E quindi il giudizio che arriva su quell'uomo alla fine della parabola avrebbe dovuto arrivare al versetto 27, perché dopo non ci sarebbe stato più niente da dire. Se il suo perdono non era autentico, il resto della parabola non ha alcun significato. Non è una parabola sulla salvezza genuina, è una parabola sul perdono e sulla realtà e la validità del perdono e su un credente che perdona un altro credente. E ciò che rende questa parabola così potente, così drammatica, è proprio che quell'uomo era stato veramente perdonato, era stato davvero salvato, e poi mette le mani addosso a quell'altro e comincia a strangolarlo. Gli autori romani, gli scrittori secolari, parlano spesso di uomini che andavano dai loro debitori e torcevano loro il collo finché il sangue usciva dal naso e dalla bocca. Quello era il vecchio metodo dell'agenzia di recupero crediti. Trovate un uomo forte, un picchiatore, strangolatelo quasi a morte se non paga, e lui dice: pagami quello che mi devi. Ora io vedo qui il contesto di un cristiano che va da un altro nella famiglia e pretende il pagamento. Questo qui è stato offeso, forse il debito era anche reale, forse davvero era stato commesso un peccato contro di lui, forse era veramente stato frodato in qualche modo e lui non voleva però perdonare. O potresti dire: non può essere un cristiano. No. Volete dirmi che non pensate che i cristiani abbiano problemi a perdonarsi a vicenda? Oh, io penso di sì. Io sono uno di loro. L'ho sperimentato anch'io. I cristiani lottano con questo. La carne si fa strada nel quadro, spesso, non è vero, nella nostra vita redenta. Avete qualcuno che vi deve del denaro? Pensate a quella persona spesso? Riuscite a pensarci? E quante volte l'avete strangolata? Nella vostra mente, perlomeno. Abbiamo problemi con questo, anche a volte nella Chiesa di Gesù Cristo. Sapete, qualcuno dice qualcosa che non vi piace e per il resto del tempo che appartenete a quella Chiesa la evitate. Ogni volta che la vedete, l'ira risale nel vostro cuore, nutrite amarezza, nutrite rancore e riportate su tutta l'immondizia di ciò che è accaduto anni ed anni fa, perché proprio non riuscite a lasciare andare quella cosa. Voi come cristiani non siete immuni da questo problema? Quindi le persone che si agitano perché quest'uomo è così privo di perdono e dicono: no, non può essere un cristiano, come può un cristiano essere così? Forse non hanno veramente riflettuto su come che potrebbero essere cristiani, perché possono certamente essere così. Sono persone in questa chiesa, proprio adesso, che stanno nutrendo una mancanza di perdono gli uni verso gli altri e stanno causando ogni genere di ansia, di dolore e di attrito in questa chiesa. Sono cristiani, ma non riescono a perdonare, o perché non vogliono perdonare. La carne si solleva per cercare la propria vendetta. Ed è proprio quello che abbiamo qui. È un'illustrazione perfetta. È proprio come Prima Corinzi 6, dove i cristiani si trascinavano in tribunale gli uni gli altri. Scusate, i cristiani sanno veramente combattere quando si tratta di farsi guerra a vicenda. Sanno veramente serbare rancore, trattenere amarezza. Ed è questo quello che credo che abbiamo qui. E così dice: pagami quello che mi devi. Non dovremmo sorprenderci al fatto che questo sia un cristiano, è un qualcosa di piuttosto comune di fatto. Guardate la risposta al versetto 29. E il suo servo, il suo conservo, gli si gettò ai piedi e lo supplicò dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Suona familiare? È lo stesso discorso che troviamo nel versetto 26. Quest'uomo riceve indietro lo stesso discorso che lui stesso aveva fatto al suo Signore, quasi come se questo potesse in qualche modo risvegliargli la memoria. Non ti suonano familiari queste parole? Non è la stessa cosa che stavi supplicando te quando presentavi la tua causa per una somma insormontabile ed impagabile? E tu stavi implorando il re di lasciarti libero ed adesso uno ti deve l'equivalente di pochi spiccioli e lo strangoli? Perfino quelle parole così familiari che gli risuonavano nelle orecchie non riuscirono a suscitare alcuna risposta nel suo cuore, e quell'uomo stava implorando, lo stava supplicando, stava implorando. Quindi non si tratta di adorazione, non dice che si gettò a terra e lo adorò, questo non è un sovrano, questo è un servo davanti ad un altro servo. Sta dicendo, ascolta, abbi solamente un po' di pazienza e ti pagherò tutto. Ed avrebbe potuto pagarlo, c'era anche quella possibilità. Però l'applicazione è ovvia. In confronto ai nostri peccati contro Dio, i nostri peccati gli uni contro gli altri. Le nostre offese sono piccolezze, sono un nulla. Il nostro debito è impagabile, gli altri debiti che contraiamo con le altre persone sono facilmente pagabili. Ma il punto è questo, che quando abbiamo ricevuto un perdono così vasto, così profondo, così completo, come possiamo essere così meschini da non perdonarci l'un l'altro? E francamente, amici, dovremmo abituarci a perdonarci. Ne abbiamo bisogno, no? E potremmo anche desiderarlo proprio dalla persona alla quale non vogliamo offrirlo. È inconcepibile, ma i cristiani si comportano così. È il motivo per cui le chiese si dividono, no? È il motivo per cui c'è attrito. Ci sono persone in una chiesa, sapete, magari qualcuno fa qualcosa che a loro non piace nella loro classe e invece di riuscire a consegnare la cosa al Signore, perdonare ed abbracciare quella persona nell'amore, si inaspriscono, si immergono nell'amarezza e diventa una cosa divisiva e si proietta poi all'esterno. E questo divide la chiesa. Questo devasta la famiglia di Dio, è inconcepibile ma è più comune di quanto ci piaccia ammettere. Può anche darsi che i discepoli stessi fossero in mezzo a questo, stavano, sapete, litigando per vedere chi fosse il più grande nel regno e per mantenere in qualche modo la loro supremazia. È possibilissimo che avessero coltivato nei loro cuori certi atteggiamenti verso gli altri, atteggiamenti che a loro occhi sminuivano gli altri, li mettevano più in basso di loro, così da sentirsi bene con se stessi per mezzo della propria esaltazione. Può darsi benissimo che stessero serbando dei rancori. Bene, guardate la risposta al versetto 30. L'uomo dice, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto, ma egli non volle. Non volle? Anzi, andò e lo fece mettere in prigione finché non avesse pagato il debito. È inconcepibile! Non aveva alcuna compassione. Questa è una reazione impossibile. Lui stesso, che è stato oggetto di pietà, avrebbe dovuto offrire pietà. Lui stesso, che era stato perdonato, avrebbe dovuto perdonare. Lui stesso, che aveva ricevuto amore, avrebbe dovuto amare. Lui stesso, che aveva ricevuto misericordia, avrebbe dovuto dispensarla. I più grandi peccati che l'uomo commette contro un altro uomo non sono niente, sono spiccioli. Spiccioli da tasca se confrontati e comparati con i peccati che abbiamo commesso contro Dio, e Dio li perdona tutti. E chi è l'uomo per non perdonare ciò che è meno? Il punto intero del versetto è che lui non volle perdonare, e ciò che dà forza a questa parabola è che lui era stato perdonato. Questa è la forza dell'argomento stesso. Com'è possibile che coloro che sono stati veramente perdonati non perdonino? Quando Dio ha perdonato un debito infinitamente più grande. Oh, quanto facilmente dimentichiamo. In Tito, vengo attirato al terzo capitolo, ascoltate a quello che Paolo dice. Non dicano male di nessuno, non siano litigiosi, non entrino in lotte, non litighino, ma siano miti, gentili, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, in altre parole, verso tutti. Dobbiamo essere pronti a perdonare? Perché anche noi, infatti, una volta eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di varie concupiscenze e piaceri, vivendo nella malizia, nell'invidia, odiosi, odiandoci gli uni gli altri. Voglio dire, una volta anche noi eravamo così. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, ed il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati. Non per opere giuste da noi compiute, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. In altre parole, sta dicendo, non trattate le persone come facevate un tempo, guardate quello che Cristo ha fatto per voi. La stessa idea. E così, tristemente, la Chiesa è stata ferita per tutta la sua esistenza dal tragico peccato della mancanza di perdono e dalla conseguente amarezza, ostilità e discordia. Ed io credo veramente che questo significhi andare contro la vostra nuova natura, perché io credo che se siete nel regno siete persone misericordiose. Beati sono i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Io credo che siamo contrassegnati come persone misericordiose. Questa è la nostra novità di vita, ed è solamente quando la carne si solleva che ci rende senza misericordia. Quindi considerate la sorgente. Se non state perdonando, quello non è il vostro nuovo voi, è il vostro peccato, la vostra carne che balza in primo piano. E quando fate quello, vi taglierete fuori da quel perdono relazionale con Dio che rende dolce la vostra comunione. E se guardate alla vostra vita e vedete una mancanza di potenza, vedete una mancanza di profondità nella vostra vita spirituale, vedete una mancanza di fame per la parola di Dio, una mancanza di amore per il luogo segreto della preghiera e della comunione, se non avete visto nella vostra vita quello che vorreste vedere della ricchezza del vostro rapporto con Dio, può darsi che non l'avrete mai, perché lì c'è un blocco ed il Signore non vi sta dando quel perdono che porta una dolce relazione con Lui, perché voi l'avete bloccato da qualche altra parte con qualcun altro. E finché non perdonate quell'altra persona, il Signore non riaprirà il flusso della comunione con Lui. E così al versetto 31 guardate cosa succede. Allora i suoi conservi, lì c'è di nuovo quel termine, quindi qui c'è un gruppo di cristiani, di credenti che videro ciò che era accaduto, hanno visto la scena. Ora, a rischio di leggere un po' troppo nella parabola, lasciate che vi suggerisca questo, che se questa parabola fosse una vera storia, questi conservi avrebbero senza dubbio seguito la sequenza di Matteo capitolo 18, versetti 15 al 20. Avrebbero visto questo servo senza perdono, sarebbero andati da lui, poi avrebbero portato con loro due o tre persone, poi l'avrebbero dato a tutta l'assemblea e poi l'avrebbero messo fuori se non avesse risposto. Però supponiamo che, se inseriamo l'intero capitolo nel contesto e questa fosse una storia reale, questi conservi avrebbero fatto tutto il possibile per spingere quell'uomo a fare ciò che era giusto e a condonare il debito che in conservo gliela avesse restituito o meno, ma apparentemente avevano esaurito quella possibilità e questo servo, che era deciso ad ottenere da quell'uomo tutto ciò che gli era dovuto, ha continuato a resistere a tutti i loro sforzi. Allora i suoi conservi, veduto ciò che era accaduto, evidentemente avevano visto la cosa per intero, con i loro occhi, ne erano testimoni, erano coinvolti nel processo e fecero l'unica cosa che restava loro da fare. Ne furono molto addolorati, Ci sono due cose qui dentro che risaltano e voglio solamente menzionarle, ok? Una, c'era un servo senza perdono e c'erano dei servi che erano addolorati per lui. Posso suggerirvi che queste persone stanno agendo in armonia con la nuova creazione? Questo è il tipo di atteggiamento della maggioranza di coloro che sono stati perdonati? Sono persone che perdonano? L'altro è piuttosto un caso isolato qua e là, ma la normalità, la cosa comune del popolo perdonato da Dio è che esso ha un cuore che perdona, e quindi qui abbiamo il resto del popolo credente che è addolorato per quello, perché sanno ciò che gli era stato perdonato loro e conoscono lo standard che Dio ha stabilito e sanno quanto Dio desideri il perdono e comprendono la santità della sua legge, comprendono l'unità della sua famiglia, comprendono la ricchezza della comunione, quindi sono addolorati. È una parola forte, quella per addolorati. Sfodra significa eccessivamente afflitti, profondamente afflitti. Erano molto turbati, e questa è una cosa bellissima quando i cristiani si preoccupano per il peccato di altri cristiani. Sono profondamente, intensamente addolorati per quello, perché lì c'è una mancanza di risposta alla legge di Dio, alla volontà di Dio, alla via di Dio, e questo sta turbando la comunione. E che cos'è che fanno? Oh, questo gruppo, nel loro dolore, vanno a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Che cosa fate quando avete fatto e avete seguito tutti i passi della disciplina e la persona non ha risposto comunque? Dove andate allora? Boh, andate dal Signore, no? Ed io vedo questo come il venire di queste persone davanti a Dio con il cuore spezzato. È un quadro bellissimo. Se i credenti fossero così preoccupati dei peccati altrui, oh, che guarigione ci sarebbe nella comunione. Vanno alla presenza del Re stesso. E nella mia mente questo presuppone il fatto che siano già andati dal servo e non siano riusciti a fargli cambiare atteggiamento. E dice che andarono a riferire al loro Signore. La parola qui è una parola forte per riferire. Gli diedero un resoconto accurato e dettagliato di tutto. Devono aver attraversato certamente tutto il processo, non è semplicemente la parola per dire, è una parola più complessa, ma gli riferirono tutto ciò che era accaduto. Senza dubbio ripercorsero davanti al re tutto il processo e dissero: abbiamo provato tutto quello che potevamo per sistemare la situazione, stiamo venendo da te perché tu sei la nostra ultima risorsa, siamo così addolorati per questo servo senza perdono. Questo è il popolo di Dio che si presenta davanti al Signore in preghiera nei confronti di un fratello, di una sorella che si trova nel peccato. Ed io credo veramente che noi abbiamo la stessa responsabilità di portare tutto questo davanti al Signore proprio come loro. Bene, la loro risposta fu il dolore. Quale fu la risposta del re? Verso 32. Allora il suo Signore, dopo averlo fatto chiamare, gli disse: «Oh servo malvagio. Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne hai supplicato. Fermiamoci qui. Qual è l'atteggiamento di Dio? Viene da lui e gli dice: oh servo malvagio. Ora, a questo punto alcune persone si innervosiscono e dicono: non può essere un cristiano. Non può essere. Dio non direbbe mai una cosa del genere ad un cristiano. Ah no? Che cos'è la malvagità? Il peccato, no? I cristiani peccano? Potrebbe mai Dio dire ad un cristiano: oh, tu persona peccatrice? Sì, certo. Non c'è alcun problema nel sentire questo? Ti stai comportando in modo malvagio? Un solo peccato costituisce la malvagità? In Romani 7, come vedremo questa sera, Paolo afferma la propria peccaminosità perfino come credente. E così il Signore sta semplicemente affermando ciò che è vero riguardo a quell'uomo. Tu sei una persona peccatrice, tu pecchi. Ogni ingiustizia è peccato e quindi lo chiama servo malvagio. E poi riafferma di nuovo il principio fondamentale di tutta la parabola. Io ti ho condonato, ti ho perdonato tutto quel debito. E potete sottolinearlo di nuovo, quella è la chiave interpretativa di tutta questa faccenda. Io ti ho condonato tutto quel debito. Non fa marcia indietro e dice: oh, beh, allora deve essere che non ha funzionato, oppure oh, forse quella transazione non è mai avvenuta, o qualunque altra cosa. No, riafferma la realtà di quel perdono completo, perché tu me ne hai supplicato. E quello aggiunge un altro elemento. Al versetto 26 si gettò a terra, si prostrò davanti a lui, disse: abbi pazienza, farò del mio meglio. E qui troviamo aggiunto a tutto quello il fatto che nello stesso momento supplicava. Questa era una persona spezzata, consapevole del proprio peccato, portata alla convinzione che implorava a Dio di essere misericordioso, ed è in quella supplica che era stato salvato, perdonato e liberato dal debito. Ed io credo che fosse un perdono reale, ed è questo il cuore di tutta la faccenda. Dice: io ti ho condonato, ti ho perdonato tutto quel debito perché tu me ne hai supplicato. E poi nel versetto seguente troviamo: non dovevi anche tu aver compassione del tuo conservo? Il punto è questo: se il primo perdono non fosse stato autentico, il secondo punto non avrebbe alcun significato, no? Sta forse dicendo: oh, se il mio perdono non ha funzionato per te, allora magari il tuo non ha bisogno di funzionare per qualcun altro. No, il primo perdono deve essere autentico ed è su quella base che si basa il secondo perdono. Non dovresti anche tu perdonare il tuo conservo? O aver compassione verso di lui come io ho avuto pietà di te? Lenski lo chiama una mostruosità morale, che qualcuno potrebbe essere perdonato così tanto e poi essere incapace di perdonare qualcun altro. Guardate per un momento il versetto 33. Non dovevi anche tu aver compassione? Poi usa la parola pietà. Questo è un pensiero bellissimo. Non è che gli abbia detto: ora avresti dovuto dare a quell'uomo l'opportunità di ripagare il debito. Voglio dire, avresti dovuto magari lasciarlo lavorare per estinguerlo in libertà invece di metterlo in prigione. Voglio dire, avresti dovuto cercare la giustizia in qualche altro modo ed ottenere la tua giustizia. No, non disse quello. Disse: avresti dovuto avere compassione e pietà proprio come ho fatto io verso di te. E com'è che ha avuto compassione lui? Ha avuto compassione, lo ha liberato dal debito e che cosa? Lo ha cancellato, ha assorbito la perdita, lo ha perdonato. Questa è la cosa più liberante che esista. È assolutamente liberante. Qualcuno vi deve qualcosa, ha fatto qualcosa per ferirvi, o ha fatto qualcosa che vi ha irritato, vi ha offesi, ha detto qualcosa su di voi che era falso, ha detto qualcosa su vostra moglie che era falso, su vostro marito, su vostri figli, qualunque altra cosa, ed ha fatto qualcosa per ferirvi, per offendervi, e magari ha fatto anche qualcosa per frodarvi economicamente parlando, o riguardo ad una proprietà, o quello che sia, e voi lascerete che quella cosa continui a bruciarvi dentro, oppure continuerete a pretendere ciò che vi spetta? No! Abbiate compassione. Sono deboli. Galati 6.1: considera te stesso che anche tu non sia che cosa? Tentato. Considerate semplicemente la loro debolezza e quando supplicano siate compassionevoli. Questo è quello che avreste dovuto fare, perché questo è ciò che è stato fatto verso di voi quando voi avete implorato per ricevere il perdono. Versetto 34. Adesso stiamo veramente arrivando al punto, amici. E il suo Signore si adirò. E qui le persone si innervosiscono di nuovo, dicono: oh, questo non può essere un cristiano. Il Signore si adira mai con i cristiani? Certamente, il Signore si adira ogni volta che peccate, non vi pare? Che cos'è che lo fa adirare? Il peccato, no? E se non si adirasse, ci sarebbe qualcosa che non va con la sua natura santa? Si adira sempre per il peccato. Questa è una risposta intrinseca. Il Signore ha una santa indignazione contro il male, anche nella vostra vita e nella mia. ed è adirato e lo consegnò agli aguzzini, ai carcerieri, agli inquisitori, finché non avesse pagato tutto quello che gli era dovuto. Ora, questo non può essere un cristiano. Che cosa sta facendo con questo cristiano? Lo sta consegnando agli inquisitori, agli aguzzini? Non pensate che questo possa essere un cristiano? Oh, guardate per un momento a Ebrei, capitolo 12. Ebrei, capitolo 12, versetto 5. Avete forse dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Qui si sta parlando ora ai figli di Dio, figli, credenti, cristiani. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge coloro che Egli ama. Adesso ascoltate qui, e flagella ogni figlio che Egli gradisce. Ogni cristiano sente gli aguzzini, ogni cristiano sente il flagello, ogni cristiano ad un certo punto sentirà gli inquisitori fare pressione finché non confesserà e non si ravvederà, non è vero? Se sopportate la disciplina, Dio vi tratterà come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se siete senza disciplina, della quale tutti hanno avuto la loro parte, allora siete illegittimi e non figli? Il cristiano sarà consegnato all'inquisitore. Direte, ma allora qual è il punto di tutto questo? Il punto è che l'inquisitore, per così dire, vi mette sotto tiro, sotto stress, sotto difficoltà, sotto pressione, sotto disciplina, finché non confessate il vostro peccato, giusto? Finché non confessate il vostro male. Ed è esattamente questo quello che la disciplina del Signore fa. Se non state perdonando qualcuno, il Signore vi metterà sotto disciplina e, in un certo senso, stringerà le viti. Vi farà pressione finché la vostra risposta non sarà giusta. E credo che proprio questo è quello che lui intenda dire alla fine del versetto 34, quando dice finché non avesse pagato tutto quello che gli era dovuto. Non avrebbe mai potuto pagare l'intero debito, nemmeno un incredulo potrebbe mai pagare l'intero debito. Quindi a questo punto la parabola materiale non può trasmettere la comprensione completa della verità spirituale e credo che l'intento della parabola sia semplicemente questo. Lo metti sotto la pressione della disciplina finché non paga ciò che deve essere pagato alla luce di ciò che ha fatto. E credo che tutto quello che questo stia dicendo sia che il Signore ci consegna alla disciplina e tutti noi l'abbiamo sperimentata. Prima Corinzi, ci viene detto dei Corinzi che alcuni di loro erano deboli, avevano altrimenti perso la loro forza fisica a causa delle malattie, alcuni si erano ammalati, il che sembra forse ancora più grave, ed alcuni erano morti. Primo Giovanni 5 parla di un peccato che conduce alla morte, Primo Corinzi 5, io credo si riferisca ad un credente che viene letteralmente messo fuori dalla chiesa, e Satana distrugge la sua carne, il suo spirito però comunque sarà salvato. Io credo che ci sia disciplina e correzione per ogni figlio che Dio ama. Ed è allora che egli ci mette nelle mani degli inquisitori o dei carcerieri o degli aguzzini, parlando in termini parabolici, i quali ci fanno pressione finché non ammettiamo il nostro peccato e non confessiamo il nostro peccato. Ed in questo caso si tratta del peccato della mancanza di perdono. Se vi domandate perché ci sono problemi nella vostra vita e vi domandate perché le cose non stanno andando bene, sentite gli inquisitori, gli aguzzini nella vostra vita, sentite la pressione, sentite la disciplina e non avete la libertà, la gioia, la serenità che pensate di dover avere come figli di Dio, forse dovreste guardarvi intorno alla vostra vita e trovare un qualche spirito privo di perdono, e finché sarà lì e voi non perdonerete come siete stati perdonati da Dio, magnanimamente, compassionevolmente, totalmente, non sperimenterete mai sollievo da questi inquisitori. Ora io penso che questo sia il senso della parabola, in modo semplice e diretto. Il peccatore soddisferà Dio, pagherà ciò che può essere pagato, soddisferà il debito quando sarà spezzato, ravveduto, contrito nel cuore ed entrerà nella sfera dell'obbedienza. La comunione sarà ristabilita e la disciplina, in un certo senso, ci fa pagare. Questo è quello che fa, no? La disciplina ci fa pagare. Con uno scopo che non è soltanto la punizione in sé, ma la purificazione come obiettivo. Voi non punite vostro figlio solamente con quello in mente, no? Quando vostro figlio fa qualcosa di sbagliato, non lo colpite semplicemente per infliggergli una punizione. Lo fate con lo scopo di cambiare il suo comportamento, giusto? Di correggere il suo comportamento perché la prossima volta faccia ciò che è giusto. Dio sta facendo esattamente la stessa cosa. Quindi, come cristiani, questa è per noi una parola molto forte, è un passo potente, Ed il suo riassunto viene tratto al versetto 35. Così farà anche, proprio come la parabola, farà anche il Padre mio celeste verso di voi. Di nuovo, il voi è il gruppo di discepoli, i credenti, che sono credenti genuini. Se voi non perdonate di cuore ciascuno al proprio fratello le sue colpe. Vi prometto una cosa, non sta dicendo questo ad increduli, perché c'è una cosa che gli increduli non possono fare, ed è questa: non possono agire come Dio gli uni verso gli altri e perdonarsi a vicenda. Questi sono cristiani. E gli sta semplicemente dicendo, proprio come in quella storia, quando un uomo era stato perdonato, non volle perdonare e fu punito per quello, voi siete stati perdonati e farete bene a perdonare, altrimenti sarete disciplinati. In questa parabola emergono due cose. Primo, dobbiamo perdonare, motivo positivo, perché ci è stato, che cosa? Perdonato così tanto. Motivo negativo, dobbiamo perdonare, perché se non lo facciamo, saremo sottoposti alla disciplina. È una parola molto, molto forte. Ed è rivolta a noi. Lord Herbert disse: colui che non può perdonare il prossimo spezza il ponte sul quale lui stesso deve passare. Un antico santo di molto tempo fa disse: la vendetta, in verità, spesso sembra dolce agli uomini, ma, oh, è soltanto veleno zuccherato, è soltanto fiele addolcito, e il suo retrogusto è amaro come l'inferno. Solo l'amore che perdona e che sopporta è dolce e beato. Esso gode della pace e della consapevolezza del favore di Dio. Perdonando, dona via ed annienta l'offesa, tratta colui che ha offeso come se non avesse offeso, e così non sente più il dolore ed il pungiglione che egli aveva inflitto. Il perdono è uno scudo contro il quale tutti i dardi infuocati del maligno rimbalzano senza nuocere. Il perdono porta il cielo sulla terra e la pace del cielo nel cuore peccatore. Il perdono è l'immagine di Dio, il Padre che perdona, ed è un avanzamento del regno di Cristo nel mondo. Il vostro dovere immutabile è chiaro. Certo, come siamo cristiani, uomini che hanno sperimentato una grande compassione, che vedono in ogni uomo un fratello in Cristo e che vanno incontro al giusto giudizio di Dio, altrettanto certamente dobbiamo perdonare. Fine della citazione. Un grande commentatore di questa parabola, William Arnott, scrisse questo. Un viaggiatore in Birmania, dopo aver guadato un certo fiume, si trovò il corpo interamente coperto da uno sciame di piccole sanguisughe che gli succhiavano avidamente il sangue. Il suo primo impulso fu di strappare via quei tormentatori dalla sua carne, ma il suo servitore lo avvertì che strapparli via con violenza meccanica avrebbe messo in pericolo la sua stessa vita. Non dovevano essere strappate via, perché parti di esse sarebbero potute rimanere nelle ferite e diventare un veleno. Dovevano cadere da sole e così sarebbero state innocue. Il servitore del luogo preparò per il suo padrone un bagno con un composto di erbe e gli disse di immergersi in esso. Non appena si fu immerso in quel bagno balsamico, le sanguisughe si staccarono. Ogni offesa non perdonata, dice Arnault, che continua a rodere nel cuore è come una sanguisuga che succhia il sangue della vita. La semplice decisione umana di volerla far finita non scaccerà quel male. Dovete immergere tutto il vostro essere nella misericordia perdonante di Dio, e queste creature velenose molleranno immediatamente la presa e voi vi rialzerete liberi. Dovete immergere tutto il vostro essere nell'amore perdonante di Dio. Questa è la parabola. Dovete vedere quanto vi è stato perdonato. Possiamo star lì a pregare per l'unità dello spirito nel vincolo della pace, ma la sperimenteremo solamente quando impareremo a perdonare, non è vero? Ci sono tre stadi nel perdono. Primo stadio, la sofferenza. La sofferenza crea la condizione che poi porta al bisogno del perdono. Qualcuno fa qualcosa che vi ferisce, voi soffrite, vi sentite offesi, vi sentite feriti. Secondo, la chirurgia. La chirurgia. Qui c'è la risposta interiore, in cui colui che perdona compie una chirurgia spirituale nella propria memoria, proprio come fece Dio, che non ricorda più i nostri peccati. Certo, avete sofferto ed ora dovete fare chirurgia, dovete tagliare fuori dalla vostra mente tutte quelle cose che vi hanno ferito. E dovete farlo per la potenza di Dio e per mezzo della meditazione sul suo perdono. Terzo, rincominciare. Il perdono è completo quando persone alienate vengono pienamente riconciliate. Ora, quando perdonate non significa che dimenticate. La nostra mente trattiene a lungo, non è vero? non significa che scusate il peccato commesso o il torto. Significa però che ponete fine al ciclo del dolore e ristabilite il rapporto. Questo è ciò che il nostro Signore sta cercando. Siamo figli nella famiglia, amati. Siamo entrati come figli, dobbiamo essere curati come bambini, protetti come bambini, disciplinati come bambini ed abbiamo bisogno di perdonarci a vicenda perché siamo semplicemente umani. E se siamo una società di persone che perdonano, saremo così diversi al mondo, non è vero? Concludo con questo. Nel 1976, Simon Wiesenthal scrisse un libro intitolato Il girasole. Era un ebreo sotto il dominio dei tedeschi ai tempi di Hitler. E questa è la sua storia. Wiesenthal era prigioniero nel campo di concentramento di Mauthausen in Polonia. Un giorno gli fu assegnato il compito di sgomberare dei rifiuti da un fienile che i tedeschi avevano trasformato in ospedale per i loro soldati feriti. Verso sera un'infermiera prese Wiesenthal per mano e lo condusse da un giovane soldato delle SS che si trovava in uno dei letti. Il suo volto era bendato con stracci impregnati di pus e i suoi occhi erano coperti dalla garza. Forse aveva qualcosa come 21 anni. Gli afferrò la mano, il soldato, e la strinse con tutta la forza che gli restava e disse che doveva parlare con un ebreo. Non poteva morire prima di aver confessato i peccati che aveva commesso contro ebrei indifesi e doveva essere perdonato da un ebreo prima di morire. E così raccontò a Wiesenthal una storia orribile di come il suo battaglione avesse falciato degli ebrei, genitori e bambini che stavano cercando di fuggire da una casa incendiata dalle truppe delle SS. E poi implorò a Wiesenthal, un ebreo, di perdonarlo. Bene, Wiesenthal ascoltò il racconto dell'uomo, prima la storia della sua giovinezza innocente, poi la storia della sua partecipazione a quegli omicidi malvagi, e alla fine Wiesenthal ritirò bruscamente la mano ed uscì dalla stanza in silenzio. Non fu pronunciata alcuna parola, non fu concesso alcun perdono, Wiesenthal non volle, non poté perdonare. E concluse il suo racconto nel libro con questa domanda. Che cosa avreste fatto voi? 32 persone eminenti, per lo più ebree, contribuirono con la loro risposta a quella domanda difficile. Dissero che Wiesenthal aveva fatto bene, che non avrebbe dovuto perdonare quel soldato delle SS, non sarebbe stato giusto, perché un uomo che aveva consegnato la propria volontà ad un male così immenso avrebbe dovuto aspettarsi una rapida parola di perdono sul letto di morte, e con quale diritto Wiesenthal avrebbe potuto perdonare quell'uomo per il male che aveva inflitto ad altri ebrei? Se Wiesenthal avesse perdonato il soldato, avrebbe in qualche modo detto che l'olocausto non era stato poi così malvagio, che quel soldato delle SS vada all'inferno, disse uno dei partecipanti. È così che funziona là fuori nel mondo? Ma non è così che funziona nella famiglia di Dio. Noi siamo stati perdonati e dobbiamo perdonare. Chiniamoci in preghiera. O potete esaminare il vostro cuore per un momento, alla fine di questo culto. Potete chiedere a Dio se c'è mancanza di perdono presente nel vostro cuore. Avete sofferto? Avete compiuto per sua potenza quella chirurgia? E avete ricominciato quel rapporto? Forse dovete tornare indietro ancora prima di quello? Siete venuti a Gesù Cristo, avete affrontato il debito impagabile e vi siete gettati a terra in adorazione, avete ammesso il debito che dovete, avete implorato il suo perdono? O egli vi perdonerà oggi stesso? Egli vi renderà capaci di perdonare se glielo chiedete? E noi che siamo cristiani, che siamo persone che perdonano, che siamo i misericordiosi del mondo, oh, quanto è brutto quando la carne si solleva su di noi per sopraffare il bene che si trova in noi e per renderci incapaci di perdonare. Oh, qualunque cosa vi irriti, o qualunque cosa vi dia fastidio, qualunque cosa rimanga nella vostra mente, qualunque cosa vi impedisca di avere questa piena libertà nell'amare una persona, qualunque cosa abbia fatto è mancanza di perdono ed è una barriera tra voi e la vostra comunione con il Signore. E potrebbe essere la causa dell'assenza di gioia e di potenza nella vostra vita. Questa è una verità molto pratica.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.